Per cui l'attenzione della mente deve essere posta su un unico punto. Uno può scegliere qualunque punto vuole, che sia benefico o neutro, ma io consiglio ai principianti di scegliere sempre il tocco dell'aria che esce dal naso. Quando si respira esiste una turbolenza dell'aria che entra e esce dal naso, e su questa turbolenza bisogna concentrare la propria attenzione. Però è fondamentale la postura, vale a dire le gambe devono essere divaricate, i piedi paralleli. Dopodiché le mani devono essere messe una sull'altra, come un cucchiaio, all'altezza del pube, in posizione cosiddetta dell'accoglienza, con le spalle che devono essere larghe. La testa deve essere reclinata in avanti, con l'attenzione di non piegare il busto, e deve essere massimamente posta attenzione nel socchiudere gli occhi e tenere la bocca chiusa e respirare unicamente col naso. Perciò ripeto, non ci vuole molto ad iniziare questo esercizio. Bisogna mettersi seduti in posizione perfettamente eretta, con la schiena perciò diritta, le gambe divaricate, i piedi paralleli, le mani, la mano sinistra sotto, la mano destra sopra, e i pollici che si toccano, non si toccano, come se avessero sottili fogli di carta fra loro, la testa reclinata in avanti, gli occhi socchiusi e la bocca socchiusa. Adesso, se spegniamo le luci, faremo una meditazione guidata. Ora concentrate la vostra attenzione sul tocco dell'aria che entra e esce dal naso. È molto importante concentrare l'attenzione univoca, perché quando si è perfettamente concentrati nessun pensiero attraversa la mente. Ma se per caso accadesse che la vostra mente viene attraversata da pensieri, vuol dire semplicemente che non siete concentrati, ma siete distratti verso questi pensieri. Perciò in quel preciso momento basta ripetere dentro se stessi: questo è un pensiero, capire che ci si è distratti e ritornare immediatamente al tocco dell'aria che entra e esce dal naso. Per quante mille volte la mente si distragga verso un pensiero, sensazione, emozione o percezione, bisogna semplicemente richiamare l'attenzione mentale sull'attività uniconcentrativa, cioè sul tocco dell'aria che entra e esce dal naso. E ricordatevi di non cambiare la postura, e per giunta la cosa più importante è di trattare tutti i pensieri allo stesso modo. Un pensiero di stare per morire deve valere quanto il pensiero di vincere la lotteria di Capodanno. Perciò adesso cominciate piano piano, quando sentirete il suono della mia voce, a concentrare la vostra attenzione sul tocco dell'aria che entra e esce dal naso, respirando molto, 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 molto lentamente e molto, molto, molto profondamente. Più respirerete lentamente e più respirerete profondamente, più l'esercizio sarà efficace. Ora, mentre respirate profondamente, lentamente, sempre più profondamente, sempre più lentamente, concentrati sul tocco dell'aria che entra e esce dal naso, visualizzate la parte superiore del vostro corpo, la testa, il collo, il torace, l'addome e la pelvi, completamente trasparenti, come se fossero di vetro, senza che ci sia nessun contenuto dentro di essi, né sangue, né carne, né visceri, né organi, né nervi, né arterie, né nulla. Voi stessi con la vostra immagine, ma perfettamente trasparenti. E ricordate che dovete guardare il vostro corpo dal di dentro, non osservarlo dal di fuori come si fa guardando uno specchio, ma come se aveste una telecamera mentale da guardare il vostro corpo all'interno di esso, la testa, il collo, il torace, l'addome e la pelvi. Continuate a respirare profondamente e lentamente, concentrati sul tocco dell'aria che entra e esce dal naso, visualizzando il vostro corpo in questo modo. Ora, dentro il vostro corpo, dovete visualizzare cinque sfere. Cinque sfere rotonde a forma di ruota, perciò si chiamano chakra, e dovete visualizzarle in maniera estremamente vivida come colori ed estremamente circostanziata come posizione e come forma. Queste cinque sfere hanno diversi colori, il cui significato spiegherò la prossima volta, la prossima lezione. E sono una sfera bianca, che è grande quanto una pallina da golf, e che resta sospesa come un pianeta nello spazio, subito al di sotto della calotta cranica, proprio in prossimità di quella che è la fontanella nei bambini. Perciò visualizzate dall'interno questa sfera bianca che resta attaccata alla calotta cranica senza nessun sostegno visibile, della grandezza di una pallina da golf, talmente luminosa da sembrare bianca. Questo è il chakra bianco, o chakra della corona. Si trova nella testa, subito sotto la calotta cranica. Mentre respirate profondamente e lentamente, concentrati sul tocco dell'aria che entra e esce dal naso, dedicate un paio di minuti alla visualizzazione di questa sfera. Ora visualizzate una seconda sfera di colore rosso vivo, come il sangue del cuore, posizionata a livello della base del collo, in quello che si chiama giugulo. E questa sfera è sospesa dentro il collo ed è coassiale, concentrica con la sfera bianca, cioè dello stesso diametro, della stessa circonferenza, e si trova sulla stessa linea, perfettamente retta. Ora visualizzate una terza sfera di colore blu, come uno zafiro, un blu intenso, perfettamente identica alle precedenti, sullo stesso asse e con lo stesso diametro, esattamente al centro del torace. Ora visualizzate una quarta sfera di colore giallo, come il disco solare o come il grano maturo o come un topazio, due dita sotto quell'ombelico, o meglio quello che era l'ombelico prima, sempre sullo stesso asse, sempre concentrica alle precedenti. È perfettamente luminosa. Ora ho visualizzato un'ultima sfera di colore verde brillante come uno smeraldo alla base della cavità addominopelvica, cioè quello strato di muscoli che si trova sotto la pelvi e che normalmente è la base su cui sono appoggiati la vescica, l'utero e gli intestini. Questa sfera luminosissima, come uno smeraldo, deve essere quassiale, concentrica con le precedenti, che sono appunto la sfera bianca sotto la calotta cranica, la sfera rossa alla base del giugulo, la sfera blu al centro del torace, la sfera gialla a due dita sotto l'ombelico e in fin dei conti questa sfera verde alla base della cavità addominopelvica. Ora visualizzate un tubo come un tubo a neon, una sorta di canna di bambù elettronica, che però sia bluette, cioè un blu tenue fuori e un rosso dentro. È chiaro che questa cosa è molto importante perché il nostro cervello riesce a resettare tutti i sistemi sbagliati attraverso sistemi matematici e costruire figure sferiche, figure cilindriche. Piani ortogonali è molto importante per fare questa operazione, perciò impegnatevi nel creare mentalmente con la visualizzazione un tubo come un tubo a neon che sia all'esterno bluette e all'interno rosso vivo che deve penetrare tutte queste sfere, trasfiggere queste sfere, penetrando dapprima la sfera bianca, poi la sfera rossa, la sfera blu, la sfera gialla e la sfera verde, e deve perfettamente distinguersi da esse. Perciò dobbiamo poi visualizzare questo canale centrale di colore bluette con intorno una sorta di cerchietto di manicotto formato appunto dal chakra che chiude il chakra a livello alto per il chakra bianco, a livello intermedio alto per il chakra rosso, a livello intermedio per il chakra blu, a livello intermedio basso per il chakra giallo e a livello basso per il chakra verde. È un'operazione difficile da fare, non spaventatevi se non ci riuscite, perché riuscire in questa operazione vuol dire essere riusciti a fare bene l'esercizio e questo è frutto di un addestramento mentale che deve proseguire nella vostra casa per molti giorni e talvolta sono necessari molti mesi, però i risultati saranno molto elevati perché il cambiamento mentale sarà molto apprezzabile. Perciò ricordatevi, questo tubo deve essere a tutto spessore, deve trasfiggere a tutto spessore i chakra, deve essere ben visualizzato con gli occhi della mente in tutto il suo bel colore bluette che emerge quando esce dal chakra bianco, dal chakra rosso, dal chakra blu, dal chakra giallo e dal chakra verde. Perciò diciamo si tratta di un canale centrale molto molto importante per la nostra futura meditazione, perfettamente bluetta all'esterno e quando voi penetrate con gli occhi della mente all'interno di questo lo vedete rosso vivo, di un colore rosso come un rubino. Cercate per un paio di minuti di fare questo tipo di visualizzazione. Ora dovremo proseguire questo esercizio, però per stasera ci fermiamo qui. Però voglio ancora, mentre continuate a respirare profondamente e lentamente, dirvi cosa faremo fra 2 settimane, quando l'esercizio sarà completato. Dobbiamo, a livello del chakra bianco, individuare una goccia. Proprio una goccia, come una goccia d'acqua di colore bianco, ancora più bianco del chakra della corona, il chakra appunto bianco. E a livello del chakra verde dobbiamo individuare una goccia di colore rosso, molto distinta dal chakra verde. Queste 2 gocce vengono chiamate gocce di bodhicitta, vuol dire di mente e di illuminazione, perché attraverso un esercizio che faremo fra 2 settimane garantiscono appunto la chiarezza di visione e la perfetta visualizzazione. L'esercizio consiste nella pulizia di chakra, cosa che vi insegnerò fra 2 settimane, e quando i chakra sono puliti, pulire anche il canale centrale, l'interno del canale centrale, perché possiamo veicolare le 2 gocce, che in tibetano si chiamano tilè, possiamo veicolarle dentro il canale solo se il canale è perfettamente puro, pulito da tutte le scorie, le contaminazioni avventizie, tutte le maculazioni che rappresentano la nostra errata visione, la nostra ignoranza, i nostri attaccamenti, l'odio, la paura, la rabbia, la gelosia. Quando avremo pulito perfettamente il canale, potremo far scorrere le 2 gocce, una dal basso verso l'alto ed una dall'alto verso il basso, e unirli in un'unione indistruttibile che costituisce il nostro corpo illusorio, il corpo di luce. Per cui adesso concentratevi profondamente sul tocco dell'aria che trae dal naso e fra circa 1 minuto io batterò le mani e Angela riaccenderà le luci. Non andate via, perché Claudio deve comunicare una cosa estremamente importante e dopo la comunicazione di Claudio, se qualcuno ha delle domande da fare, io risponderò. Perché Geshe Thachi non può venire nella data stabilita e può venire soltanto in un'altra data.
Ci ha dato la disponibilità per il 19, 20, 21 maggio.
Abbiamo deciso di
E quindi anche per permettere un po' di fargli fare anche un po' di mare al maestro, stava pensando di farlo a Solanas, se siamo tutti d'accordo. I prezzi sono praticamente come quelli della...
Dovrebbero essere più
alti. Sì, sono più alti. Sì. Allora, però se noi siamo un certo numero, ho detto che ci fanno 55 pensione completa, se no sarà 60.
Questo perché vuole rimanere,
perché vuole rimanere lì, ovviamente. Se no uno viaggia. Eccetera.
Perché se no uno viaggia senza nessun tipo di problema, non ha nessun obbligo di prendere una camera, di stare lì a pensione completa o soltanto per mangiare, può fare quello che vuole senza nessun tipo di limite. L'unica cosa è che deve dare un contributo per la...
Per la sala,
perché la sala
ci costa 50 euro al giorno.
Sarà a maggio, sarà condizionata necessariamente, perché sarà lì un caldo, se capita la giornata di scirocco, un caldo da buttarsi dalla finestra, perciò soltanto la sala sarà 50 euro al giorno, ma questo comporterà un piccolo contributo. Per il resto chi vuole venire viene per tutti e tre giorni, senza, però si può anche organizzare per dire chi vuole di farsi anche una mini vacanza, una cosa a un prezzo che se...
Beh, a livello di location non c'è paragone.
Non c'è paragone, e poi c'è anche il fatto che naturalmente siamo stati sempre bene a Solanas, e poi abbiamo anche la possibilità a Solanas di non essere costretti, se si vuole, a star lì. Perciò chi vuole stare sta, chi non vuole stare non sta. Sì. Meglio sarebbe che ci fosse un gruppo non piccolo, però...
Fermo restando che se le cose dovessero andare bene, avremmo il nostro centro per a breve, probabilmente, come ci giungono le notizie. Da... Allora, le cose cambierebbero, insomma, che saremmo a Cagliari, quindi non... Sembrerebbe che, insomma, la cosa sia adesso proprio addirittura d'arrivo, quindi ci manca poco.
Allora, spesso il grande desiderio Tarci di andare a Solanas, se sinceramente, visto che è stato tanto gentile con noi, e del resto è l'ultimo incontro che facciamo con Tarci per quest'anno qui a Cagliari, perché poi il prossimo lo faremo a Sassari, come sempre succede, nel mese d'ottobre, ma lì sarà troppo ilde e di conseguenza sarà autogestione e i costi saranno bassissimi, bassissimi. Qui si tratta di affrontare una spesa che non è piccolissima nell'ipotesi, però uno voglia restare lì,
per notare,
a stare come albergo, voglio dire, a farsi anche qualche giorno di mare, ma se no uno è padronissimo di venire lì solamente per sentire le lezioni, che per quello che fanno parte del gruppo, lo sapete, sono sempre state gratuite, e sono state solo di dare un piccolo contributo per la sala. Ma ripeto, non c'è paragone tra le due cose. Adesso ha espresso questo desiderio, sinceramente è stato sempre così gentile con noi che mi è sembrato di...
Per chi è venuto, per i nuovi, Agostino, Mattia, si sta parlando di un monaco tibetano che è il nostro maestro di riferimento insieme al maestro Enrico. È un monaco completamente ordinato, che viene qua periodicamente a darci gli insegnamenti. Che è il rappresentante del Dalai Lama qua in Italia. Parla italiano, quindi insomma è l'unico monaco anche tibetano perché, che parla italiano in Italia.
Anche perché anziché fare i quattro incommensurabili come si era deciso inizialmente, possiamo farvi un bel regalo dicendo di parlare di tutte le tecniche di meditazione e di visualizzazione. Perciò riproponiamo questo argomento.
Certo.
Perciò lui potrebbe fare una tre giorni di pratiche di meditazione e visualizzazione che credo possa attirare anche molte altre persone che non fanno direttamente parte del nostro gruppo. Ci sono domande sulla meditazione che ho guidato? L'argomento, come sapete, è molto difficile. L'importante è che voi, con animo puro, voglio dire, con mente pura, vi mettiate nella vostra casa seduti su una sedia, specialmente se questa ha uno schienale perfettamente dritto, e tenete la schiena perfettamente dritta, inchinate il capo, occhi chiusi, bocca chiusa, e testa reclinata in avanti, e ripetete questa sequenza che io ho illustrato stasera. Gianluigi mette questa lezione su internet, al sito meditazionetibetana.org, ma ci sono tantissime lezioni precedenti in cui ci sono tantissimi esercizi di meditazione che io ho già fatto. Perciò, diciamo, cerchiamo di metterci d'impegno e cercare di cambiare questo brutto mondo che ci circonda, che non cambierà da solo, ma solo se cambia la nostra mente nei confronti di esso. Buonanotte.
C'è una domanda?
Però a voce alta, perché sono stato colpito da una brutta bronchite che mi ha dato un catarro tubarico terribile.
Volevo chiederle se c'è una, non so, una motivazione per la quale si riesce a visualizzare dei colori meglio dei colori piuttosto che altri, che sono un chakra di un
allora,
colore piuttosto che un altro.
I colori sono stati stabiliti nella meditazione tantrica dei nostri maestri. E hanno un significato che adesso io non vi posso spiegare, ma che vi spiegherò, perché nella nostra mente ogni colore ha un significato. Voi sapete che noi, che questo è un mondo illusorio, i colori che noi vediamo non esistono in sé, soltanto attraverso la diffrazione della luce è possibile dividere i vari colori. Ma esistono dei mondi. Esiste un universo, esiste un multiverso in cui ogni colore ha il suo scopo, e certamente tutti i multiversi sono caratterizzati, lo dicono i matematici, i fisici, quantistici, dalla luce bianca, diciamo così, questa luce fondamentale. Perciò non possiamo rinunciare al colore bianco, che non esiste il colore bianco, diciamo direttamente abbagliante, da sembrare bianco, al colore rosso, al colore blu, al colore verde, al colore giallo e naturalmente al colore bluette. Tutte queste sono gradazioni che corrispondono a intensità di spike, si chiama, dei neuroni del lobo occipitale e del lobo, delle aree visive del lobo temporale, che sono in grado di agire profondamente su tutta una serie di strutture che sono importanti per la nostra vita di relazione e di intrapersonale e interpersonale, cioè con noi stessi e con gli altri. Non sono colori inventati così, cioè perciò visualizzare il colore magenta o il colore fucsia non è esattamente la stessa cosa. Poi naturalmente non è che esiste l'impossibilità che uno possa visualizzare un chakra con un altro colore, perché esistono ad esempio altri esercizi che poi noi non facciamo, ma tutta la nostra dottrina è stata insegnata dai maestri indiani, e naturalmente tutta la tecnica della visualizzazione chakra risale ai Vedanta, ai testi sacri indiani, e questi naturalmente non comprendevano 5 chakra principali come noi, ma comprendevano addirittura 8 chakra, e i colori erano diversi, andavano dal violetto all'indaco, ovvero ci sono tanti colori diversi. Noi però dobbiamo scegliere questi, perché questi colori hanno un particolare portano la mente in un particolare stato. Noi abbiamo interesse a tenere sempre la mente, le onde della mente, in uno stato che si chiama stato alfa e stato theta. Noi possiamo anche fare una cosa diversa, ma se io sono stato per anni in una sala operatoria, voglio dire, no? Se voi vestite gli infermieri e i medici di rosso, state tranquilli che il bisturi comincerà a essere usato come arma da taglio. Vi assicuro che anche i colori della sala operatoria, il verde o il blu, hanno un significato per la nostra mente, capito? È proprio una questione di percezione. Certo che il colore in sé non esiste, però per quello che riguarda la percezione simbolica del colore è attribuito un certo tipo di colore. Il rosso, per dire, è attribuito sempre a fattori di eccitazione. Cioè è chiaro che nell'eccitazione sessuale, ad esempio, le labbra diventano rosse o le mucose diventano rosse o altro, ha un significato preciso. Perciò per noi il rosso è il colore dell'eccitazione, quello della parola che si lascia andare, delle parole che si dice senza controllo e senza significato, una freccia che si scaglia senza poterla afferrare. È chiaro che spiegherò cosa significano queste ruote, questi chakra, e che significato simbolico hanno, perché sono di quel colore. Ogni cosa ha un significato. E nel momento della dissoluzione della morte, del bardo, ogni colore si deve dissolvere nell'altro, e ogni colore ha un suo significato. Se una persona è bianca, voglio dire, di carnagione, voglio dire, è perché ha un certo tipo di struttura. Non è così che è bianca. O è, per dire, facilmente verso il verdinico, o il marron, o il bronzino, o il nero, o altro. Tutto ha un significato. Però nella mente i colori hanno un particolare significato, perché sono tutte espressioni all'interno della banda visibile del colore di lunghezze d'onda diverse, capito? Ed è una cosa molto complicata, non è semplice, perché noi vediamo solamente in un certo piccolo pezzo di questo universo, perché come vi ho detto centinaia di volte, lasciando una pellicola dall'Alaska sino al sud della California, noi vediamo un solo frame di quella pellicola, che è la luce visibile. L'altro, luce ultravioletta, infrarossa, le onde radio, le microonde, non vediamo nulla, i raggi gamma, niente di niente, tutto c'è escluso. Ma in quella banda noi vediamo la luce visibile con gli occhi, ma noi non dobbiamo vedere con quegli occhi, gli occhi del corpo, noi vogliamo vedere con gli occhi della mente, i quali rispondono inizialmente a delle particolari modifiche dell'attività dei neuroni, e questa modifica dell'attività dei neuroni ripetuta, ostinatamente ripetuta, porta i neuroni in uno stato particolare. Noi dobbiamo, insomma, addestrare i neuroni. Noi siamo fatti di neuroni che condividiamo con gli animali, noi siamo degli animali, no? Come diceva sempre loro, l'importante è non essere bestie, però siamo animali di fatto, e allora noi abbiamo dentro di noi quell'oscuro mondo animale, per cui dobbiamo in qualche modo pacificare questo mondo animale, e lo possiamo fare attraverso questi colori, ma deve essere i colori che devono essere vividi, estremamente vividi, ed estremamente circostanziati, non devono avere sbavature. Il nostro chakra non deve essere dipinto da Enrico della Casa, cui sarei io, ma da Raffaello Sanzio, va bene?